E bentornati su Poliedrico. Oggi finalmente siamo arrivati alla puntata numero 3 di Mezzo Talk. Qui con me c'è ovviamente l'immancabile buonissimo Claudio.
Ciao ragazzi, ovviamente sempre per sempre.
Beh, diciamo che buonissimo non era ottima come entrata, ma si può sempre migliorare, si è sulla via del miglioramento. Allora, vi faccio una breve introduzione per questo terzo Mezzo Talk, ragazzi. Farò un throwback, che è una di quelle cose che piace tanto a Claudio, e poi farò un fast forward, quindi andrò proiettato in avanti. Allora, un throwback per quanto riguarda il mini talk, che se avete ascoltato, se non l'avete fatto ovviamente andatevelo a recuperare, si parla di Obi-Wan e si parla delle tre. Allora, volevo fare una sorta di retcon. Mi sono reso conto che nel montaggio, mentre montavo la puntata, mi sono reso conto che un paio di volte ho detto l'anno scorso, riferendomi alle tre che c'è stato precedentemente. Ovviamente le tre nel 2020 non c'è stato, come ho detto è stato rimpiazzato dal Summer Game Fest, quindi mi riferivo alle tre precedente, che a parte la bombetta di Cyberpunk, ti ricordi, non è che ci ha fatto particolarmente,
no, insomma, infatti ecco perché io ho detto in quell'occasione quello dell'anno scorso, no, sì, il 2019 era rimasto in effetti l'ultimo, ecco perché
è stato il 2020, è stato un anno fantasma. Quando voi starete ascoltando questa puntata, che ormai è diventata qualcosa di abitudinario, il sabato, diciamo, è stato un momento di ritrovo, è un momento di ritrovo per noi, con il pubblico, e in realtà anche per noi due, perché noi registriamo ogni sabato e il sabato successivo va in onda la puntata, quindi diciamo abbiamo questa routine che ha preso una naturalezza in realtà molto inaspettata. Penso che Claudio sia d'accordo con me su questo.
È fattuale, come direbbe Feltri.
No, non ci diamo Feltri, per favore. Non ci diamo Feltri. Già mi devo incazzare per il prossimo... vabbè, non vi faccio anticipazione su questo. Volevo dire semplicemente che io e Claudio stiamo lavorando a qualcosa che partirà un pochino più in là, che porterà Poliedrico a crescere ulteriormente come podcast. Speriamo che sia un'evoluzione che apprezzerete. Come dicevo, nel momento in cui sentirete questa puntata, noi ci saremo già seduti a quella che definiamo la tavola rotonda per discutere di tutto quello che è il futuro del progetto.
Sì, la cosa che sto apprezzando è che veramente ognuno, entrambi, ci stiamo impegnando per portare cose nuove anche a livello di idee. È una trazione doppia. Siamo un po' una diade, tanto per citare Star Wars. La diade nella forza.
Non ci aspettavamo neanche noi di funzionare così bene, diciamo, in coppia, in formato podcast.
La cosa che mi sta piacendo è che ognuno sta portando idee nuove, e questo è un bene, perché è il senso poi di Poliedrico.
Sì, direi che possiamo assolutamente partire dopo questo, diciamo, lungo ma breve preambolo. Ovviamente, Claudio, ricordaci dove possono seguire i nostri ascoltatori.
Ovviamente siamo sempre presenti su Instagram e il nostro canale Telegram, dove mettiamo i link delle puntate che escono, su Spotify e Anchor principalmente, e dove pubblichiamo tutte le cose un po' più importanti a livello di fatti che succedono, essenzialmente.
Sì, una sorta di canale update. Allora, io direi di iniziare. Questa è una puntata che penso, fatemelo dire, penso che rasenta la perfezione, perché abbiamo una scaletta che... praticamente io lo script l'ho scritto oggi. Il mio script l'ho scritto oggi, Claudio me l'aveva già preparato da 2-3 giorni, ma senza ulteriori indugi.
Oggi
parliamo della digitalizzazione che c'è stata durante il Covid. Allora sì, lo so che è un argomento che rompe i coglioni a tutti rompe i coglioni questo discorso. Però ovviamente non è la pandemia il focus. Il focus sta nell'evoluzione tecnologica e nel passaggio alla digitalizzazione che c'è stato nel 2020, perché il 2020 è stato l'anno del digitale, soprattutto per i videogiochi. Io vi dico un dato e partiamo da quello: il 91% delle vendite di videogiochi è stato in forma puramente digitale. Il 91%. Considerate che fino al 2020 il formato fisico comunque ha sempre giocato un ruolo importante. Sai, vai nello store, un po' come ci sono le famose catene di negozi che te lo comprano a un euro e poi te lo rivendono a 50. Però vabbè, anche l'usato, diciamo, ha una parte importante, E gioca un ruolo fondamentale per quello che è il mercato dei videogiochi. Ma partendo dai dati, che sono estremamente importanti, come ho detto, le quote di mercato delle diverse piattaforme, come diciamo si sono dimostrate nell'ultimo periodo, praticamente vedono il mobile che domina la scena dei videogiochi, con 86,4 miliardi di dollari, che sono pari al 49% dell'intero mercato. Una cifra che è incrementata, non vi voglio poi tediare troppo con cifre, però è una cifra che è incrementata del 25% rispetto all'anno precedente. Con le console in seconda posizione, quindi le console non sono neanche la regina, diciamo, del gaming, se vogliamo dire le regine del gaming, se vogliamo dire così, che sono in grado di generare 51,2 miliardi di dollari ed è il 21% in più rispetto all'anno precedente. Fortunatamente qui a spalleggiarmi c'è il mio amico economista Claudio, quindi lui potrà dire anche in modo migliore o spiegare in modo migliore la sua di opinione in merito.
Sì, guarda, la crescita percentuale è sempre a doppia cifra, sia nel cinema sia nei videogiochi. Credo che nei videogiochi ci sia stata una crescita maggiore, ma comunque si parla di doppia cifra, 20%, 25%, 21%, è tantissimo.
Perfino l'OMS, anno... se ti ricordi, si è dovuta ricredere sui videogiochi, perché l'OMS è stata, l'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata una delle prime che si è scagliata contro i videogiochi e dicevano che era qualcosa di dannosissimo per la salute.
Vabbè, ma anche lì bisogna capire chi l'ha detto dell'OMS. No, io tendo proprio a non ascoltare e andare avanti e basta. Comunque, sì, a me il mobile mi spaventa. Devo dire, su questo si potrebbe aprire veramente una specie di mezzo talk nel mezzo talk, perché sul mobile io sono molto incagliato. Conosco anche gente che crea giochi mobile, gente che programma. Non conosco gente che programma videogiochi nel vero senso della parola, quelli classici, per dire. Quindi sta prendendo
quelli su
un piede...
console o su PC.
E io non ne sono un grande fan, per questo mi spaventa moltissimo, moltissimo.
Beh, c'è da dire però che il mercato mobile ha spostato un pochino gli equilibri ed ha avvicinato tantissime persone e ha aumentato di moltissimo anche il dato di videogiocatori. Tant'è che, se non mi ricordo male, in Italia mi pare che le stime per quanto riguarda si avvicinavano a un 30, a un 40%. Veramente tantissima gente gioca a videogioco. Mi pare il 37%, però non sono sicuro, quindi non vi voglio dare un dato sbagliato. Invece si stima che nel 2020 complessivamente siamo arrivati a circa 2 miliardi e mezzo di videogiocatori. È un terzo praticamente del globo sta videogiocando,
sì,
in questo,
sì,
momento.
Sì, sì. E gli altri due terzi è perché, diciamo, un terzo del globo, ma perché almeno un altro terzo non ha la ricchezza sufficiente per fare l'entry level nel mondo dei videogame. E l'altro terzo, il terzo terzo mancante, sarà semplicemente gente che non gli interessa. Quindi in realtà la crescita è, non voglio dire sta all'inizio, ma ha voglia ancora.
Allora, vi abbiamo riempito la testa di dati finora per darvi quella che è l'idea di quella che sarà poi dove andrà a parare, insomma, la conversazione. Voglio arrivare, diciamo, al punto focale, al punto centrale di questa discussione. La distribuzione per quanto riguarda il retail tradizionale, e quindi i negozi fisici, e quello che è successo invece con la distribuzione digitale. Nel corso degli anni abbiamo visto uno sviluppo praticamente trasversale del videogioco, che è arrivato un po' in ogni dove, ha creato delle nicchie, tra virgolette, di giocatori anche dove non c'erano. Ha espanso i propri orizzonti, è arrivato anche a un pubblico magari che prima non videogiocava. Questo ha comportato anche la creazione di Steam, Epic Game Store, il PlayStation Network, Microsoft Xbox Live, di cui adesso praticamente è diventato la punta di diamante, è diventato il Game Pass. C'è anche l'Apple Store e il Google Play. Ok, ci sono giochi magari mobile che sono, per videogiocatori core come noi, sono minori. Però Dove stiamo andando con lo streaming e il cloud gaming? Perché il cloud gaming, che è anche chiamato quello che piace molto soprattutto a chi fa binge watching, è on demand, giusto?
Sì,
è un servizio che ti permette la fruizione del contenuto in streaming su qualsiasi dispositivo senza la necessità di possedere, di avere un hardware specifico, quindi non devi avere per forza la copia fisica del videogioco. E il game streaming ti può essere offerto attraverso un servizio di abbonamento, come dicevo prima, il Game Pass. Qui passo, diciamo, un pochino anche la palla a te, Claudio. Secondo te dove ci porterà questo sviluppo? Secondo te, quando si tornerà alla vita un pochino di tutti i giorni, quella in cui non c'è tutto questo casino e in cui il fisico magari potrà riemergere un pochino, la digitalizzazione sarà preponderante da questo momento in poi o secondo te si normalizzerà parecchio?
No, secondo me dobbiamo entrare in un'ottica assolutamente futurista su questo. Dobbiamo entrare in un'ottica dove il fisico scomparirà. Ma parlo di... non fra 2 anni, ovviamente.
Certo.
Parlo di 10 anni? 2030? 2031? Negli anni 30 del 2000? Io non credo ci sarà spazio per il fisico. Io penso che il digitale prenda veramente la palla al balzo e, aiutato da questo Covid, se vogliamo, diventi veramente il riferimento. Ma anche le due console, diciamo, ammiraglie, sia di Microsoft che di Sony, hanno delle versioni senza unità disco. Alla fine è quello, PlayStation 5 Digital e anche la serie S.
Sì, infatti un dato importante sia anche sulla PlayStation, perché per quanto riguarda il mercato, in Giappone non è andata così bene quella senza il lettore Blu-ray, senza il lettore del disco. Qui ci sarebbe da fare un discorso anche di retrocompatibilità. Ovviamente se PlayStation 4 avevano tutte il disco e molte persone hanno comprato i giochi in formato fisico, si ritrovano ovviamente a dover comprare una PlayStation 5 che possibilmente abbia il lettore per leggere i giochi di PlayStation 4, se no ci vedrei anche poco senso, anche perché molti vendono la PlayStation 4 per comprare PlayStation 5 e, insomma. Per quanto riguarda, diciamo, le vendite, c'è da dire che per quanto riguarda i fornitori hanno dichiarato che il 25% di unità erano della digital, invece il 75% era quelle col lettore, quindi questo dato è ovviamente in correlazione al fatto che, ok, sì, quasi il 90% sono state vendute quelle col disco, però ovviamente se ce ne sono di più è normale che vendano anche di più.
Certo, ovvio, ma poi qua stiamo comunque anche all'inizio di una cosa che può anche spaventare. Alla fine, secondo me, l'essere umano, specie il giocatore un po' più core, piuttosto che il cinefilo che fa la sua collezione di Blu-ray, è molto, molto, molto affezionato al fisicume, è molto affezionato alle cose fisiche, è molto affezionato al guarda, questa è la mia libreria di giochi, 60 giochi, guarda, questa è la mia libreria di film, 120 Blu-ray. Cioè è una roba che attesta, capito?
Sì, sì,
che
sì.
In un qualche modo ti mostra anche, guarda dove sono arrivato, guarda che cosa ho ottenuto. Ma anche inconscio, puoi anche non saperlo, però poi ti comporti così. Quindi pensare di prendere una console senza il disco, senza il lettore disco, senza un qualcosa che ti permette di prendere una roba fisica e giocando solo con qualcosa di immateriale, digitale, può spaventare, quindi è normale avere questi dati, ma secondo me da qui a 10 anni sarà la norma. Sarà esattamente l'opposto, cioè l'80% sarà il digitale e il 20% il fisico.
Sì, anche perché io credo che le console come sono in questo momento, in realtà Xbox Series X ed S e PlayStation 5 digital e non, penso che siano proprio la trasposizione di questo voler diventare digitale.
Non sarà una transizione, quella dal fisico al digitale, troppo netta, ma sarebbe impossibile. Sarebbe impossibile, non può avvenire secondo me un qualcosa come è stato con i cellulari. Cioè non sarà come passare dal Motorola all'iPhone, perché è un'altra roba. Si tratta proprio di un qualcosa che sta alla base delle caratteristiche umane. È proprio un'altra questione. Qui si va a toccare un qualcosa che sta proprio alla base dell'animo umano, un fattore di possessione dove un qualcosa che si può toccare va a giocare su delle radici molto più profonde. Quindi
sì,
è ovvio che dovrà essere un qualcosa magari non saranno 10 anni, ragazzi, magari saranno, magari è 2035, mo stiamo a buttà, però la via va verso quella direzione lì, eh.
Sono assolutamente d'accordo. Guarda, mi hai fatto venire in mente una cosa, citandomi insomma l'evoluzione dello smartphone. Se noi pensiamo in modo assolutamente differente, un po' Nintendo Switch sta cercando di fare questa rivoluzione. Perché se ci pensi, Nintendo Switch è portatile, ma è anche fissa, quindi ti dà, due opzioni di gioco, ok? Ti ha reso la console sia giocabile da casa che in portatilità. E poi, secondo me, se tu pensi, no, alla Switch, il fatto che sia portatile non ti invoglia a comprare di più in digitale?
Sì, oddio, è difficile come domanda.
Essendo Switch portatile, non dovendo avere il problema, cioè essendo portatile di base, ok? Perché con la Lite non è che giochi solo a casa, o giochi
Certo.
in portatilità e basta, oppure in portatilità e fisso, ok? Il fatto che tu non debba avere più il problema di dover portare il gioco con te, secondo me ti dà un valore aggiunto comprarlo sullo store, in questo caso. A parte che i giochi Nintendo non si svalutano, però questo è un altro discorso.
Ma la risposta sarebbe sì. Diciamo ti rispondo sì, secondo me sì, invoglia di più, magari anche inconsciamente, a comprare sullo store. Ma appunto per questo dico che la via maestra che si sta intraprendendo è questa, perché tutti stanno andando un po' in questa direzione. Ma perché la direzione futura della nostra vita, ragazzi? Fra una ventina d'anni, 25 anni, saremo schermi, eh? Non ci sarà un qualcosa di fisico, di vero? Portando in senso lato quello che sarà la nostra vita e quindi anche queste cose. Alla fine il gioco è nato con degli schermi, eh? Adesso stiamo proprio in una fase evolutiva allucinante. E poi questo Covid lo stiamo vivendo ed è stato vissuto un po' come una guerra. E ogni volta che c'è una guerra, l'innovazione tecnologica la fa da padrone. Lasciate perdere che c'è una crisi di mezzo, comunque l'innovazione tecnologica spingerà ancora di più. Quindi su questo non ci sono dubbi.
Sì, anche perché abbiamo visto che comunque i colossi del settore, ma gli stessi dati che vi ho riportato vi testimoniano che comunque stando a casa, ovviamente siamo tutti dentro casa, non si può uscire, non si può fare un cavolo. È normale, magari dici, ok, dai, questo abbonamento Netflix che ho rimandato così tanto, ma sì, ma tanto sto a casa, me lo faccio. Questo abbonamento al Game Pass, me lo faccio. È normale che ci sia un incremento, diciamo, una crescita esponenziale in questa parte del settore. Ha reso alcune compagnie ancora più grandi. Ripeto, i dati parlano da sé. E se vediamo quello che sta facendo il digitale, non è nient'altro che andare ancora più incontro al consumatore, perché non ti si pone più il problema di dover portare con te le cose. Fisicamente tu non ti porti nulla appresso. Adesso qui ti voglio aprire una parentesi su cui stavo riflettendo l'altro giorno. Dico, a me sorprende una cosa, no? Nel 2021, anno in cui siamo, mi sorprende una cosa, cioè, secondo me, per un appassionato del fisico come me, non so se questa cosa è stata, mi sembra che non sia granché discussa, cioè si fa proprio distinzione o è fisico o è digitale. Però secondo me le console di nuova generazione dovrebbero avere una cosa che hanno i giocatori PC da anni con il fisico, ovvero ficco il disco nel lettore, installo il gioco, ok? Dopodiché posso giocare senza disco.
This was the first reaction, shock.
Non capisco, questa secondo me è un po' una puttanata, scusate il francesismo, perché non capisco se io il gioco lo posso scaricare dallo store e giocare senza avere il CD dentro, perché non posso inserire il CD? Magari voglio la copia fisica, magari voglio la collector. Inserisco il CD dentro, installo il gioco e poi gioco senza disco. Perché devo reinserire il disco? Nel 2020, nel 2021, è quasi antintuitivo,
Sì, è
cioè
molto
qua va quasi in
scomodo.
controtendenza rispetto all'evoluzione
È
che ha.
molto scomodo nel senso che anch'io mi sono ritrovato spesso e volentieri a dire: ah, che palle, devo rimetterci di dentro, ah, me lo devo ritirare fuori.
Ah, certo.
Spesso quando giocavo a due o tre giochi insieme, no? Quindi sì, in realtà concordo. Però ti dico due cose. La prima è che secondo me, e non è una critica, non è una critica verso quello che stai dicendo, è semplicemente un pensiero mio e faccio, anzi, un'autocritica a me stesso. Siamo diventati di una pigrizia esagerata. A me è capitato l'altro giorno, mi autosputtano, perché è giusto così. Sono andato in cucina per bere un bicchiere d'acqua, ho aperto il rubinetto e, no, non lo so, non è mai successo, però praticamente non è uscita subito l'acqua, ci ha messo ma una frazione di secondo, non è passato un secondo, una frazione, e in quel momento, ovviamente in decimi di secondo, il mio cervello mi ha dato l'impulso del «Oh, ma perché ci sta mettendo così tanto?» Frazioni di secondo, perché ormai siamo abituati ad avere tutto praticamente con un input lag zero. E quindi anche quando sono andato
siamo
a prendermi...
Siamo dei giocatori di picchiaduro nella vita.
Esatto. Quando sono andato a prendermi il bicchiere d'acqua, che ci ha messo quella frazione di secondo in più, già il mio cervello era pronto a dire «Oh, ah, perché? Ah, che palle!» che è una cosa... Io poi ci ho riflettuto, mentre bevevo, ci ho riflettuto a lucido, ho detto «Cazzo, come stiamo messi!»
Diamo per scontato praticamente qualsiasi cosa ormai.
È vero che cambiare disco, ecco, è una cosa che si potrebbe evitare, potrebbero migliorarla sta cosa, però non costa nemmeno nulla. Dall'altra parte io ti dico che su questo sono molto ignorante e non ho assolutamente la competenza per dirti il perché. Non ci credo che nessuno abbia mai pensato ad eliminare questa cosa, perché appunto il fatto che noi siamo tutti viziati è una cosa che è riconosciuta a livello mondiale, soprattutto da chi deve fare soldi nello sviluppare giochi, eccetera. Io non ci credo che certo. Né Microsoft né Sony abbiano mai pensato al fatto del poter giocare al gioco senza disco. Secondo me c'è un motivo tecnico che noi non sappiamo, te la butto lì.
Ma non lo so, secondo me puoi trovare anche un escamotage, un codice. Ovviamente uno deve pensare anche a quello che dice, non è che sparo le cazzate così tanto per. Però devi pensare anche al fatto, ok, è vero, se io compro il gioco, installo il gioco, non ho bisogno del CD per giocarci, te lo passo a te e tu ce l'hai.
Ecco.
Hai capito in che senso?
Sì,
però così ti voglio dire una cosa. Allora, qui praticamente si mozzerebbe tutto l'usato. Metti un codice nella scatola, fai qualcosa del genere, hai capito in che senso? Cioè, il pacchettizzato adesso, io non sono amante del digitale. Io sto cercando di fare il passaggio al digitale, attenzione. Non è tanto che a me il fisico mi piace la plastica, come molti dicono, no? Il feticcio della plastica. Però vi dico la verità, quando io guardo la libreria e vedo i libri, i fumetti, i videogiochi che ho collezionato nel corso del tempo, è come fare un tuffo nel tuo passato, in quello che è la tua storia, e vederla lì fisicamente. Avere tutto in digitale quasi non lascia traccia. Cioè, qui andremo a finire proprio
su questo
un discorso filosofico, hai capito?
No, cioè... ma questo qua si può parlare, si possono fare due mezzo talk solo su questo. Guarda, io invece su questo sono un po' diverso da te, nel senso che lo sai che sono molto nostalgico, sono anche molto emotivo, quindi quando vedo qualcosa...
Hai anche una libreria più capiente della mia, quindi...
C'è una libreria che è un charter di un aeroporto, però nonostante questo è vero quello che dici, torna subito il ricordo, io mi giro e mi compaiono 100 ricordi diversi, perché quella cosa, quel fumetto l'hai comprato a San Pietro, alla Pocket 2000, che è una fumetteria bellissima di Roma, quell'altro l'hai preso alla Pulce, quell'altro l'hai preso da quella parte, quello l'hai preso addirittura non a Roma, l'hai preso a Lucca, ti ritorna veramente tutto quanto. Però forse anche a causa del lavoro che faccio, ormai mi sta proprio traviando e mi sono trovato una piccola giungla ordinata mia nel digitale, dove mi trovo molto bene e quindi è un po' un casino.
Anche perché lo sai benissimo, io e te siamo praticamente dei catalogatori ossessivo compulsivi, cioè a noi piace proprio la cosa dell'avere tutto in ordine, in sezioni. Cioè io quando registriamo i podcast, considerate che io ho la cartella della sottocartella della sottocartella della puntata, c'ho le grafiche, c'è un macello. Quindi capisco pure che diciamo il digitale abbia il suo tra virgolette collezionismo.
Sì, anche il suo feticismo, è proprio un feticismo se vuoi, perché è un qualcosa di cartelle nelle sottocartelle. Io per esempio ho un archivio che ho chiamato archivio olistico in generale, perché contiene tutto, dentro c'ho migliaia di ore di audiovisivo e migliaia di fumetti, di roba. È un po' spaventosa come cosa, ogni tanto io mi fermo e dico tu stai bene, sì. Poi mi rispondo sì, ok, allora tutto a posto, vai avanti, ma perché è una catalogazione che ti porta via decine di ore, Quindi sì, forse ogni tanto un attimo la corda va tirata.
Sì, non è così differente dallo stare in una biblioteca e dover archiviare tutto quello che c'è dentro. Allora, alla fine il discorso ovviamente si è spostato, abbiamo parlato un pochino anche della digitalizzazione di questa, un po' tanto in realtà. Abbiamo parlato di questo sviluppo che c'è stato. Voglio, diciamo, arrivare un po' verso le battute finali riflettendo su una cosa. Perché volevo dare questa visione mia del fisico? La bellezza del fisico, come dicevo prima, è anche legata molto alla memoria. Noi abbiamo una memoria che è molto fotografica. Poi c'è chi la sviluppa di più o la sviluppa di meno, però per noi le immagini sono qualcosa di veramente prezioso. Io per anni ho sottovalutato cose tipo la fotografia. In realtà io adesso fotografo molto di più perché mi ricorda dei momenti, anche se magari le foto fanno schifo, non importa, mi ricordano dei momenti ed è importantissimo questo. Il fisico, secondo me, qui c'è un discorso che altri 2-3 mezzo talk potremmo fare. Il fisico, secondo me, sta sparendo anche perché con il tipo di vita che si sta sviluppando, con gli appartamenti, cioè io voglio toccare questo tasto, con gli appartamenti che invece di essere case da 100-140 metri quadri, adesso ci stanno gli appartamenti da 30, il digitale diventa una cosa comoda anche per chi ha poco spazio. Però il fisico dovrebbe prendere una nuova forma in questo momento. In che senso? Che quando io compro il fisico, anche per una questione ecologica, la butto lì proprio, prenda una forma che in un qualche modo abbia un valore aggiunto. Perché se tu mi dici perché compri il disco, che prima magari c'era anche il libretto, quello che profumava di carta stampata plasticosa che c'era nei vecchi Pokémon, se te lo ricordi, il libretto alto, boh, erano 40 pagine, ti diceva vita, morte e miracoli del Pokémon che stavi per giocare, no? E adesso invece non c'è nulla, al massimo c'è un codice dentro stampato su carta patinata che costerà probabilmente 0,0001 centesimi. Praticamente la scatola è priva di qualsiasi valore, se non del CD che contiene, di quello, dei dati che contiene. Per questo secondo me si dovrebbe spostare quel tipo di fisico sul collezionismo, cioè lo compro in digitale, io lo faccio lo sforzo di dire ok, siamo nell'era del digitale, lo compro in digitale, ma se un'opera merita per me quel valore, quella collector eccetera, devo avere la possibilità di comprare qualcosa che abbia un valore aggiunto.
Assolutamente sì, io ti rispondo su questo con un paio di cose. Allora, quello che dici tu è molto bello, se vogliamo, da una parte anche molto utopico, perché ovviamente se tu vuoi dare un qualcosa in più nel fisico che possa essere particolare, ovviamente anche il costo aumenterà. Certo. E stiamo in una situazione proprio in senso lato, sto dicendo proprio in senso lato, molto difficile a livello economico in questo momento, a livello proprio di soldi che tu hai. Quindi è un po' utopico, anche se concordo. In parte già c'è questa cosa, perché tu prendi The Last of Us 2 digitale, oppure prendi The Last of Us 2 Limited Edition con la statuetta di Ellie, e sono due modi di comprare il gioco in maniera diversa. Uno ti costa,
sì,
se lo compri al day one, 70, un altro ti costa 120. Sono proprio due modi diversi, comunque concordo. E poi ti dico, ovviamente, per quanto riguarda me, per esempio, non si arriverà mai ad un total digital. Io non immagino assolutamente di avere un futuro in cui ho tutto digitale, ho tutto stipato lì, ordinato, ma non fisico. Comunque dietro di me deve esserci sempre una libreria dove ci sta roba, perché sono nato così. Sono un semplice ragazzo della metà degli anni 90, quindi voglio roba fisica anch'io. Già stiamo facendo grandi passi in avanti, però il fisico rimarrà. Io mi immagino esattamente bilanciata questa roba, digitale e fisico bilanciati nella mia vita, quindi sono abbastanza 50-50.
Bello, vero? Perfettamente bilanciato, come tutto dovrebbe essere.
Ci sta. Penso che sia molto frutto anche dell'epoca in cui siamo vissuti. Personalmente in realtà non mi schiero né a favore né a sfavore del digital o della versione retail, della versione fisica. Penso che sia a discrezione di ognuno di noi fare, diciamo, e lo è alla fine, fare il passo che ci porta in una o nell'altra direzione. Ma una cosa ancora più curiosa che mi chiedo è, a livello di streaming e digitalizzazione, nel cinema invece come stiamo messi?
Questo grande tema che Valerio la tocca piano, come al solito, sempre...
Pianissimo.
Mamma mia.
Pianissimo.
Ragazzi, sento proprio qualcosa che mi sta salendo dal petto. Voglio parlare oggi del futuro della sala. Quindi anche qui in realtà ci troviamo sul tema del fisico versus il digitale. In un certo qual modo, in una maniera totalmente diversa. Però è un po' quello. La sala fisica o lo streaming a casa? E penso sia il tema dell'anno, della vita, del decennio, non lo so. Però, riapertura e futuro della sala. Io di questo voglio parlare oggi perché è molto importante. Io sto sentendo un sacco di gente anche che mi scrive, gente con la quale parlo, anche al lavoro, che sento che sostiene che il cinema, per come lo conosciamo oggi, morirà. Cioè, la sala morirà. E secondo me questa è una cazzata. È una cazzata perché, nonostante ci sia un avvento dello streaming fuori dal normale, soprattutto con questo Covid, proprio come è cresciuta l'industria videoludica, è cresciuto anche lo streaming, lo sappiamo tutti, ci tornerò in un altro momento, non sto qui a parlare di questo, ma è anche vero che la sala non morirà e basta, ci saranno dei forti cambiamenti, quello è ovvio, ma tutto cambia, ma è anche bello il cambiamento, però la sala non morirà.
Sì, ma sono come quelli che pensavano magari che l'automobile non avrebbe avuto futuro.
Sì, perché se andava in giro a volare col jetpack, e invece non è vero.
Sì.
Però vi faccio un esempio pratico, perché sennò sono solo parole. Vi prendo proprio un film che è uscito ultimamente. Attenzione, che è uscito non in tutto il mondo, per esempio da noi non è uscito, perché noi i cinema in Italia sono ancora chiusi. Che è Godzilla vs. Kong. Vi sto parlando veramente solo di blockbusteroni in queste prime puntate di Poliedrico, ma arriveremo anche al cinema di qualità, ragazzi. Il cinema, posso dire, quello vero, che l'ho detto, ci arriveremo. Però a me piace parlare di tutto, quindi... Godzilla vs. Kong. Io sono un enorme fan dei film di Godzilla, un po' meno fan
Idem.
Di quelli su Kong. Godzilla ho visto i primi 6, i primi 7, quelli vecchi, l'era i 6.
Quelli bianco e nero?
Sì, il primo è in bianco e nero, già il secondo mi sa che è a colori. Il secondo è a colori. Il primo per me è un capolavoro assoluto, ma era un altro tipo di cinema, era un altro tipo di film, era una concezione completamente diversa dal Monsterverse di Warner, perché sempre su Warner torniamo, eh?
E da qui vi potrebbe venire il dubbio se effettivamente Claudio sia nato nella fine degli anni 90 o all'inizio degli anni 20.
No, io non ho nascita.
Nel cinema no.
Nel cinema non ho nascita. Comunque, sì, il primo film di Godzilla per me è un 10 assoluto, è un capolavoro umano. Ovviamente adesso siamo su altri lidi, stiamo nel Monster Movie, il Monsterverse di Warner, torniamo sempre su Warner, perché Godzilla vs. Kong? Perché Godzilla vs. Kong ha debuttato il 26 marzo portando a casa 21 milioni e mezzo nel giorno di debutto e nel weekend di apertura ha chiuso con 122 milioni a livello globale. Regà,
allucinante.
In 4 giorni 122 milioni sono delle cifre, non è un record mondiale, non è una cosa stratosferica, ma stiamo in piena pandemia. Si è portato a casa questa cifra non uscendo in tutto il mondo, perché sì, 122 milioni sono globali, ma non è uscito in tutto il mondo, e in mezzo a una pandemia. Attenzione poi, perché di questi 122 milioni, 70 derivano dalla Cina.
Questo dimostra che la gente ha voglia, ha fame,
esatto,
di sala.
Esatto, la gente ha fame di sala, anche il sottoscritto ha fame di sala. Penso anche te un pochino avrai fame di sala, un minimo.
Io ti dico la verità, io per tutti questi film che comunque debbono uscire, tipo Tenet, ok? Sì. Lo volevo andare a vedere al cinema, o comunque per tutta una serie di film fighi come, esatto, Godzilla vs. Kong, cioè io me lo andrei tranquillamente a vedere in sala, anche perché mi sembra un po', scusate, non mi voglio scagliare contro la politica o contro il governo, però mi sembra un po' una cazzata che nei teatri, nei cinema, siano state prese delle norme, ok? Per evitare, ovviamente, l'aumento dei contagi e che poi alla fine queste sale siano chiuse. Ai tempi, quando andai a vedere, mi ricordo, andai a vedere un film che c'erano le norme di distanziamento, uno dei posti più tranquilli in cui andare. Anzi, col fatto che, sembra una cavolata, però, col fatto che stavi a un metro da quello da quello accanto a te...
E tu godevi di più?
Sì, avevi più spazio, non stavi... Beh, vabbè, poi dipende in che cinema vai, però comunque le poltrone sono abbastanza comode. Però avere una persona appiccicata e averne una a un metro e mezzo, già è diverso.
Ma sì, ma...
Stai più spaparanzato, dai.
Ma anch'io ho visto Tenet con la mascherina alzata. Io, l'ultimo film che ho visto è stato Tenet a settembre, una merda. Ma vabbè, non è questo il punto. Il punto è un altro, il punto è che non parliamo di questo argomento. Io su questo tenderei a, ecco, ho strizzato l'occhio, abbiamo strizzato l'occhio, passiamo ad altro, perché sennò mi incazzo seriamente, diventa una puntata di rantolamento, invece deve rimanere mezzo talk, perché uomini e donne, i programmi dei canali 5 sì, e i cinema no, i teatri no. Chiudiamo proprio subito, guarda, ti voglio parlare invece de più della metà di questi 122 milioni che provengono dalla Cina, il paese rosso.
Com'è che l'avevamo chiamato nell'altra puntata?
Il paese rosso. La piattaforma viola, il paese rosso. Mi sto attenendo a quello che abbiamo detto, eh. Non fare retcon, Valerio. Non fare retcon. Ragazzi, io voglio farvi riflettere su quanto il mercato cinese, e su questo anche torneremo in futuro, è importantissimo in questo momento. 70 milioni su 122 a livello globale derivano dalla Cina. È molto famoso Godzilla in Cina perché è la roba orientale, sì, ma ha incassato più che in America. Questo è importantissimo. La Cina è veramente una grande chiave di volta. Questo per quanto riguarda la sala a livello globale. Io sono sicuro che purtroppo in Italia la sala rimarrà fortemente ridimensionata quando riapriranno i cinema, perché li stanno uccidendo. Ma adesso non voglio fare politica, non voglio entrare, l'ho detto, voglio solo dire tre cavolate e poi andarmene subito, ma la sala sta morendo. Io purtroppo conosco dei cinema che già sono riapriranno, già lo so, perché
anche
lo so.
Storici.
Anche storici, quindi semplicemente lo so e questa cosa mi rattrista molto. Però non è che morirà, ci sarà sempre un pochino quello spirito di sala, il film che esce in sala. Poi ragazzi, io non so cosa dirvi fra 20 anni, non lo so, non mi interessa, fra 10 anni, non mi interessa. Da qui a tot tempo la sala non morirà, poi fra 30 anni, ma che ne so. Però non penso, perché sarà un modo diverso di godere il prodotto.
Sì, qui tocchiamo un punto fondamentale, secondo me, che tra l'altro hai anche citato nello script, mi ricordo, che, diciamo, secondo la tua opinione non c'è una grossa differenza per la massa di come viene consumato il film.
Allora, è anche vero che fino a novembre 2019 non c'era Disney Plus e in meno di un anno e mezzo ci hanno più di 100 milioni di abbonati, quindi quello è ovvio che sono 100 milioni di persone che vengono tolte alla sala, se vogliamo. La differenza enorme e oggettiva c'è, però secondo me c'è una brutta abitudine da parte di alcune persone, di alcuni cinefili, di alcune persone che seguono tanto, c'è un po' la brutta abitudine di demonizzare a priori lo streaming. Questa è una cosa, secondo me, sbagliatissima. Sbagliatissima perché, come tutte le cose fatte a priori, è sbagliata. Non è lo streaming il male, secondo me, anche perché, ragazzi, vi dico, parlo di vita vissuta. Io senza lo streaming oggi non lavoravo e le produzioni in Italia non lavoravano perché i cinema erano chiusi. Se noi stiamo lavorando, vi parlo da tizio che lavora nel cinema, se non ci fossero state le case di streaming, non avremmo lavorato, non avremmo fatto nulla.
Saresti stato alla fine col culo per terra, come purtroppo è accaduto a molte persone. Però non bisogna essere, allora, non bisogna, come si dice, fare di tutta l'erba un fascio, non bisogna dare la colpa allo streaming del fatto che il cinema sta morendo. Allora, se noi pensiamo anche, questo secondo me è un ottimo paragone per quanto riguarda il Game Pass, se noi pensiamo che il Game Pass c'ha 30 milioni di abbonati e alla fine del mese Microsoft si porta a casa X milioni o X miliardi di dollari o di euro, e quei miliardi e milioni li reinveste per creare un nuovo videogioco, una nuova serie, un nuovo contenuto di qualsiasi tipo, perché poi aziende come Microsoft, come la Disney, come HBO non fanno solamente serie TV e cinema, non è che c'hanno le mani in pasta solamente lì, è un giro di soldi, certo. Quindi se lo streaming ti porta qualcosa di positivo come le serie originali Netflix, ripeto, cito la serie su The Witcher, sono prodotti che comunque escono fuori, anche perché lo streaming sta andando bene, perché se Netflix c'aveva 100 abbonati, di cui uno era Sora Lella, l'altra era mi nonna, l'altra era moglie e te, cioè, mi dispiace che ho scomodato Sora Lella, però ci siamo capiti.
È proprio sbagliato, mi fa veramente male, perché vedo delle persone estremamente intelligenti, che io stimo, anche per gusto cinematografico, scagliarsi contro lo streaming perché è una merda, perché distrugge la sala, perché ammazza tutto. No, no ragazzi, state dicendo delle cazzate, perché è una manna dal cielo per tutti, specie in questa situazione di pandemia, sempre per tornare al Covid, si pensi alle centinaia di serie e film, di contenuti originali di Netflix, che sta butta 15 miliardi l'anno, alla Snyder Cut, al Godzilla vs. Kong che ho citato prima, ad Invincible, di cui avremo modo di parlare, vero Valerio? Alle serie MCU, alle serie MCU di Disney Plus, a The Mandalorian. Se ci pensate, registi, scrittori, attori, produttori, case di produzione, case di post-produzione, che è il lavoro che faccio io, per esempio, doppiaggio, chi lavora col suono, e infine anche i consumatori, tutti negli ultimi 18 mesi hanno avuto bonus del fatto di vivere lo streaming. Quindi come si fa a buttare merda a priori, a demonizzare a priori? La sala è chiusa, la sala sarebbe stata chiusa, come andavamo avanti? Il 100% di quello che abbiamo apprezzato a livello cinematografico negli ultimi 18 mesi deriva dallo streaming, e vi ho fatto gli esempi sopra. Possiamo pensare anche a Mank, cavolo, è un film che forse fra qualche settimana potenzialmente può vincere 10 Oscar. Ed è un contenuto originale di Netflix. Come fate a dire che non è così, che è tutta una merda? Tutto quello che abbiamo apprezzato negli ultimi 18 mesi a livello di cinema deriva dallo streaming. Vabbè, ma Tenet l'hai visto in sala, quindi non è il 100%. Hai detto che l'hai visto in sala, quindi... Sì, ma infatti Tenet non l'ho apprezzato. Risentite bene. Il 100% di quello che abbiamo apprezzato deriva dallo streaming. Tenet infatti mi ha fatto schifo, quindi non conta nel computo.
E qui si potrebbe aprire un altro rantolamento. Guarda, ho una domanda piccante per te, una domanda un po' piccantina. Se noi applichiamo la formula dello streaming, che è quello che sta succedendo poi, al videogioco, ma quanto è comodo dover streamare un videogioco invece di doverlo comprare? Cioè, per me che... Ragazzi, io sono matto, cioè, se a me mi dite, ok? Alla romana proprio, se a me mi dite, guarda che su PlayStation Plus ti regalano Days Gone, ti dico la verità, preferisco comprarmelo pacchettizzato, spendere 25 euro, perché sono malato, spendere 25 euro, 30 euro magari, comprarmelo da Amazon e farmelo arrivare a casa, perché fisicamente l'ho comprato io, gli ho dato i soldi agli sviluppatori, poi non è proprio così, però vabbè.
No, però sì, ok, alla fine è così.
Ma quanto sarebbe comodo? 15 euro al mese e gioco in streaming? Lasciate stare che c'è l'input lag, lasciate stare l'input lag, ok? Perché giocare picchiaduro, giocare a COD non si può, in streaming so d'accordo, ok? Placate gli animi, però se non ci fosse l'input lag, togliamolo un attimo fuori dalle palle proprio, quanto sarebbe figo lo streaming dei videogiochi?
Certo, per me sarebbe sì, ma anche se fosse 20 euro al mese, perché 20 euro dai, ci sì, possono stare per streamare i giochi, su, non rompete le palle.
Sì, ma se, allora, noi abbiamo il servizio magari che c'è PlayStation Now, che ci abbiamo, adesso c'è Project X Cloud, che dovrebbe essere una rivoluzione. Qui ci sta un colpo di tosse, ci sarebbe un ottimo colpo di tosse del CEO di Google Stadia da dietro le mie spalle, ma lasciamo stare. Se vado a calcolare poi alla fine quanto spendo io all'anno in videogiochi, forse è più di 20, abbiamo detto 20 euro, facciamo 15 per 10, facciamo che sono abbonato 10 mesi, 2 mesi me ne vado in vacanza idealmente, non succederà mai, però idealmente ne vado 2 mesi in vacanza, 10 mesi, 150 euro, 200 euro all'anno. Se io calcolo tutti i videogiochi che ho comprato, sicuramente ho speso di più. ho speso di più. E io li compro di solito quando scendono un pochino di prezzo. Raramente certo. compro al day one e ho preordinato solamente un gioco in vita
qua
mia.
Qua però ti teaserò.
Solamente un gioco in vita
qua,
mia.
Qua ti faccio un po' di teasing. Dicendo così, questa cosa bellissima dello streaming, poi non ti rimane nulla fisico.
Lo so. Però già lo streaming per me è diverso dal comprare in digitale, ti dico la verità. Perché sei un abbonato alla fine al servizio. Cioè, secondo me qui c'è una bella distinzione da fare tra comprare in digitale e lo streaming. Perché ti faccio un esempio. Se chiude una piattaforma, tipo quello che è successo adesso con lo store di PlayStation, cioè di PlayStation 3 che chiuderà a luglio, se chiude lo store e io non lo posso più acquistare, oppure chiude lo store tipo Steam chiude, io ho perso, magari ho speso migliaia di euro in videogiochi, io ho perso tutti i soldi. Perché quando tu compri in digitale ti dice che tu puoi usufruire del prodotto sulla piattaforma di riferimento in cui tu lo compri. Non è che io lo compro su Steam e poi su qualsiasi portale lo posso giocare su Steam. Quindi se io faccio un abbonamento streaming, poi magari, che ne so, il Netflix dei videogiochi fallisce ma c'è un Disney Plus, mi abbonerò a Disney Plus. Capito qual è il senso?
Sì, sì. No, ma t'ho capito. Assolutamente sì.
Quindi diciamo che per te poi alla fine non è, ritornando sul main topic, il male non è lo streaming, è l'uso che lo spettatore fa dello streaming.
Ecco, secondo me, forse, il male non è lo streaming in sé, ma l'uso che lo spettatore medio ne fa. Attenzione, perché qui è una cosa molto diversa. Anche secondo me è impossibile consumare un contenuto su un cellulare di 5-6 pollici, perché è impossibile. Per me non lo stai consumando. Il male è l'educazione verso il cinema, che purtroppo manca alla gente. Un film sul cellulare è consumato esattamente come consumeresti tu un video su YouTube. Quindi non ha senso, perché fra i due media ci passano 200 milioni di dollari de mezzo. Cioè c'è un canale de Suez fra i due media, no? Cioè uno è dove mi riprendo io con la webcam, no? Ok? E parlo di roba, oppure io con Valerio apriamo un podcast, ma che ce frega? Però poi il film invece c'ha dietro un'altra roba produttiva, non lo puoi riprodurre nella stessa maniera, no? Quindi forse, e dico forse, il male è quello. Poi, ecco, attenzione, sempre una via di mezzo, perché secondo me vederti un film di Kubrick su un cellulare di 6 pollici non è possibile, ok? Secondo me non te lo sei visto. Però io non sono nemmeno a favore di chi dice, e ne ho incontrata di gente, devo dire sempre spesso anche pre-boomer, che mi ha detto, no, tu Kubrick non te lo sei visto perché non l'hai visto al cinema. E io stavo lì del tipo, scusi, in che senso? Perché si stava parlando, stavamo a un cineclub e stavamo parlando di Kubrick.
Sì, poi magari lui non sa che tu in realtà nella cantina di casa tua hai fatto un mega cinema con le poltrone rosse e c'hai un proiettore di quelli che c'hanno pure le bruciature di sigaretta, no? Così le chiamate nell'ambiente.
Ma vedi, non è quello il punto. Il punto è che io Kubrick me lo sono sempre visto su un 49 pollici. Ok, non me lo sono mai visto in sala. Io purtroppo non ho mai visto Kubrick in sala. Ma il fatto è che io l'ho visto. Ho visto sia Shining, ho visto Arancia Meccanica, ho visto tutto Kubrick. Tu non puoi dirmi che non ho visto un film perché non l'ho visto in sala, perché là stai giocando sporco.
Sì, ma sarebbe una cazzata come qualcuno che mi viene a dire: tu Metal Gear Solid non l'hai giocato veramente perché non l'hai giocato sulla PlayStation, quella vecchia, hai giocato la Remastered.
Io ho capito quello che voleva intendere quella persona. Era una persona anche in pensione, era un critico non famoso, però era un critico che aveva, è una persona che rispetto tantissimo, però su questo non posso essere d'accordo con lui. E infatti ci fece una discussione ovviamente pagata 3-4 anni fa, dicendo no, guardi, perché gli davo del lei, guardi, secondo me non è così, perché io sento di aver visto Kubrick. Non l'ho visto sul cellulare, l'ho visto su comunque una roba che mi può permettere di vedere dei dettagli. Ah no, però lo schermo 80-120 pollici. E vabbè, e poi là...
Tu gli potresti dire a sto punto la stessa cosa a lui, gli diresti: ok, ma tu non hai vissuto veramente il cinema degli anni 20, degli anni 30?
In effetti sì, però... potrebbe darsi semplicemente che lui se lo sarebbe detto da solo. Probabilmente mi avrebbe detto sì, infatti io Hitchcock non l'ho mai visto veramente. Probabilmente avrebbe risposto così. Però questo secondo me è un po' sinonimo di chiusura mentale, un po' troppo. Però ecco, per me stavolta, questa secondo me invece non è chiusura mentale, poi magari per qualcun altro sì, però ecco, vedere invece un film su un aggeggio di 5 pollici non è vedersi certo. Un film bene. E voglio fare una provocazione su questo, sarebbe come giocare, togliamo di mezzo, come prima Valerio ha tolto l'input lag, togliamo di mezzo tutte le, come dire, le differenze di hardware. Passatemi l'esempio, sarebbe come giocare The Last of Us 2 su Android. Sarebbe come giocare The Last of Us 2 sul Samsung Galaxy. Questa è una provocazione, ovviamente, perché non ha senso come esempio. E ragazzi, attenzione, attenzione Valerio, te lo dico pure a te. Attenzione che Game Pass arriva anche su Android. Voglio fare delle note finali in sovrimpressione, quelle che già sapete, un paio di cosette. Bad Batch, che è lo spin-off di Clone Wars, arriverà a maggio su Disney Plus. Abbiamo parlato di Obi-Wan, questa è un'altra roba. Obi-Wan lo stanno girando adesso. Bad Batch uscirà inizio maggio. Chi ha visto la settima di Clone Wars sa di cosa parlo. E ad inizio maggio, il 7 maggio per la precisione, uscirà anche Xuvia, che è il nuovo album di Caparezza. È già uscito il singolo, che ha una spiegazione allucinante. E vabbè, sempre Caparezza. Io sono veramente in hype. Chi mi conosce lo sa.
Sì, tu diciamo che sei un super fan di Caparezza. Poi, effettivamente, a quali concerti hai presenziato?
Il primissimo concerto che mi sono fatto nella vita è un concerto di Caparezza. Parti da sto presupposto. E l'ho fatto a Capannelle ad aprile 2014, quindi era il primissimo concerto che lui faceva di Museica. E quello è stato il primo concerto della mia vita. Sì, sono un tardone allucinante.
Caparezza, anche se magari per molti di voi non è, vabbè, artista preferito, qui tocchiamo una sezione che ancora non avevamo discusso, che è la parte musicale, diciamo, quelli che sono i nostri gusti musicali. Allora, io ti devo dire, facendo una piccola parentesi, che Caparezza è probabilmente uno degli artisti che, a parere mio, ha un'importanza cruciale per la musica italiana. Ma non ha un'importanza cruciale solamente per la musica italiana adesso. Ce l'ha avuta e la continua ad avere. Perché i testi di Caparezza sono di un ricercato, sono di una musicalità, sono di un'intelligenza, perché è un rap, chiamiamolo così, un rap, perché secondo me non è neanche rap, è quasi poesia. Molto spesso, per come le sue parole escono fuori, per come i suoi testi vengono elaborati, che porta la musica italiana di un certo, diciamo, di un certo tipo a un altro livello. Io, per esempio, non sono assolutamente fan come Claudio di Caparezza, però riconosco che canzoni come, famosissima tra l'altro, Eroe, che se voi l'andate ad ascoltare, vi consiglio di andarla ad ascoltare se non l'avete mai sentita, che parlano dell'Italia, che toccano determinate tematiche in quel modo, a me fanno veramente venire i brividi e gli occhi lucidi.
Eroe è un capolavoro assoluto, secondo me, fra le 5 canzoni più belle di Caparezza. E io ogni volta che la sento, l'avrò sentita centinaia di volte, ogni volta che la sento, sento un po' il respiro affannato e la pelle d'oca. Ha un testo spettacolare, ci stanno certi passaggi che veramente ti mettono a dura prova, perché poi è un po' quello che stiamo vivendo, e l'ha scritta nel 2008, quindi forse i tempi sono anche peggiorati. Tipo, ci sta un passaggio che dice: vado in bianco, sono al verde ed il mio conto è rosso, quindi posso rimanere fedele alla mia bandiera. Poi, ma invece, guarda, no, però tu non le conosci benissimissimo, quindi non puoi sapere qual è la mia preferita. Ti volevo chiedere, secondo te, qual era la mia preferita?
No, non conosco tutte le canzoni, quindi non ti so dire.
Ma invece la tua preferita?
La mia preferita è difficile, lo sai, perché pure ti fa stare bene, giusto? Ti fa stare bene, non mi fa stare
sì,
bene.
Sì, no, ti fa stare bene, a te.
Ok, è una delle mie preferite, è una delle ultime release e penso che sia un'altra delle canzoni che preferisco. Forse, se ti devo dire, sono partito probabilmente con la mia preferita, che è Eroe, proprio per il testo che ha, perché mi riempie il cuore. Un'altra che mi piace tantissimo è quella che va a toccare Il sogno eretico, che è proprio la canzone che ho amato di più, anche perché parla di uno dei miei personaggi preferiti, che è proprio Giordano Bruno, di cui poi, anche come lui cita nel testo, c'è la statua a Campo dei Fiori.
Lasciatemi in vita invece di farmi una statua in Campo dei Fiori.
Bellissimo, bellissimo.
La mia preferita invece, secondo me chi mi conosce non se l'aspetterà, la mia preferita è La mia parte intollerante. È la mia preferita, vabbè, a parte per il senso, è molto orecchiabile, mi piace il senso, ma poi perché l'ho sempre riversata su di me. Il senso di quella canzone, molto più che Una chiave, per esempio. Mm-hmm. Però quella l'ho fatta proprio mia. Anche perché inizia la canzone che dice terza B di un ITC, una classe di classici figli di. Regà, io ho fatto l'istituto tecnico commerciale e stavo nella sezione B. Quindi terza B di un ITC, sgrani gli occhi, capito? Dici cazzo, e anche a livello psicologico ti ci senti più dentro. E poi vabbè, è la mia descrizione quella canzone.
Coincidenze?
Tipo la mia parte intollerante, per esempio, l'avete vista nel rantolamento.
Beh, direi che per oggi possiamo dire che è tutto. Abbiamo fatto anche
diciamo
questo
che
piccolo excursus sentimentale, chiamiamolo
sì,
così.
Mi
dai.
Sento soddisfattissimo. Ragazzi, vi abbiamo parlato veramente di tutto quello che volevamo affrontare. Questa puntata di Mezzo Talk finisce qui. Ci risentiamo sabato prossimo, forse anche in mezzo alla settimana. Stay
sì,
tuned.
Tanto vi aggiorneremo comunque, come diciamo sempre, sul canale Telegram, su Instagram, qualcosina esce sempre.
Sempre.
Vi abbiamo già anticipato, abbiamo in programma di recuperare la serie di Invincible, così ci spostiamo anche sulle altre argomentazioni che vogliamo appunto trattare, che sono manga, fumetti, un po'
diciamolo,
di più nelle serie TV, magari già con Obi-Wan ci siamo avvicinati, ma per oggi praticamente direi che abbiamo detto tutto. Come diciamo sempre, ci rivediamo, anzi,
ci risentiamo. Alla prossima.
E grazie per essere stati con noi. Alla prossima puntata.
Ciao ragazzi.